Buon pomeriggio, sabato 2 settembre in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, condurre insieme a voi Giorgio. Oggi parleremo di un altro importantissimo festival che torna e non vedo l'ora dall'alto di andarci perché il programma è molto invitante e presenta un ricco calendario di spettacoli, concerti, conferenze e film. Sto parlando di Combinazioni Festival che si terrà tra il 7 e il 17 settembre 2023 nei comuni di Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. Tanti eventi, incontri, dicevamo, dialoghi, spettacoli, film, concerti, passeggiate. Oltre a tutto questo, il festival propone uno sguardo sul mondo e un'attenzione sulle nostre libertà personali e collettive. Il titolo appunto dell'edizione 2023 fa appello a un'opera antica senza tempo come la Divina Commedia di Dante per ritrovare il significato profondo della libertà. Libertà va cercando che si cara, appunto i versi pronunciati da Virgilio davanti al custode del purgatorio raccontano la ricerca del poeta verso una libertà di spirito. A parlarci di Combinazioni Festival, subito dopo la pausa musicale, avremo in diretta telefonica Hermes Pozzobon che torna appunto a presentarci questo bellissimo festival che vi invito già a consultare nel sito combinazionifestival.it. Nella seconda parte vi parleremo di un piccolo spazio teatrale culturale nato nel 2021, quindi da poco, ve lo abbiamo presentato l'anno scorso e siamo felici di parlarvi anche quest'anno dei nuovi eventi di Caliscopio Teatro Off, un luogo di cultura in centro a Treviso in via 14 Maggio, dove si può trovare spettacoli di arte contemporanea di alta qualità, dove il pubblico non è semplice spettatore ma ha pure modo di confrontarsi con gli artisti, quindi creando anche un'atmosfera molto accogliente, molto intima. Torna a parlarci di Caliscopio la direttrice e attrice Irene Curto, che ci presenterà Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, il titolo di questa nuova rassegna. Facciamo una pausa musicale e cominciamo Spazio Scenico, buon ascolto. E sfumiamo la bravissima Serena Abrami e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e andiamo a parlare di Combinazioni Festival, nona edizione, tra il 7 e il 17 settembre 2023 nei comuni di Montebelluna, Trevignano, Volpago del Montello e Crocetta del Montello. Siamo ovviamente in provincia di Treviso, festival che ci verrà presentato dal nostro ospite che è in diretta telefonica con noi, Hermes Pozzobon, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Grazie di cuore per essere tornato qui a Spazio Scenico. Hermes Pozzobon è un socio fondatore e membro dell'associazione Combinazioni di Montebelluna, formata soprattutto da giovanissimi. E allora Hermes, il titolo del tema, il tema appunto che fa da collante a tutti gli eventi di questa nona edizione di Combinazioni è la libertà. Voi nel sito fate appello ad un'opera antica senza tempo come la Divina Commedia. E libertà che ha un concetto molto ampio, ha diverse sfumature che forse diamo anche per scontato dimenticandoci anche il nostro passato, a volte ne abusiamo, penso che gli ultimi casi come quello che è successo di cronaca del generale Vannacci che invocava l'articolo 21 di libertà di pensiero come se questo significasse discriminare i più fragili. Voi siete un gruppo tra l'altro di giovanissimi, il tema per voi che significato ha, visto che l'avete voluto porre al centro della vostra, del vostro festival?
Grazie Giorgio, grazie anche per i giovanissimi, siamo partiti a 18 anni, adesso ne abbiamo 10 in più, per cui forse...
Siete ancora molto giovani.
Siamo giovani, comunque grazie. Ecco sì, il titolo di questa edizione, Libertà va cercando, si ispira appunto alla Divina Commedia, in particolare al Purgatorio, e prosegue così, libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta. E libertà è una parola, un valore, forse potremmo definirlo così, che da sempre ispira scelte personali, collettive, sociali molto forte e da sempre dà forma a determinate società. Lo spunto, lo stimolo per dedicare la nona edizione di Combinazioni Festival alla libertà è arrivato più o meno un anno fa, ascoltando un intervento e poi leggendo il libro di Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, che tra l'altro verrà a inaugurare questa edizione, che fa notare, e mi ricollego a quanto hai riflettuto tu prima, fa notare come negli ultimi decenni ci sono state alcune società, pensiamo a quella cinese ad esempio, che sono riuscite a crescere economicamente, a garantire un certo livello anche di benessere sociale, e pur senza che questo, a differenza di quanto è avvenuto e avviene nelle società cosiddette occidentali, sia corrisposto a un aumento del grado di libertà dei cittadini, delle persone che vivono in queste società. E da qui lui lancia una provocazione, e tengo a sottolineare che naturalmente è una provocazione, e quindi ci chiede e chiede a tutti: ma se quindi tutto sommato è possibile vivere bene anche senza essere liberi, a cosa serve oggi a noi la libertà? È un valore che ancora vogliamo tenerci stretto? E la domanda ci ha colpito molto, perché crediamo che anche insomma, in base a una serie di avvenimenti, tu ne hai citato uno che accadono spesso nella nostra quotidianità, nella nostra società, crediamo che tutti noi prima o poi dovremo porci questa domanda, dovremo chiederci se la libertà è qualcosa a cui ancora teniamo e in che modo vogliamo difenderla, e in che modo vogliamo anche aprire nuovi spazi di libertà, perché ci sono libertà civili, economiche e sociali che 100 anni fa non erano considerate tali e adesso magari diventano necessarie. Quindi l'edizione di quest'anno vuole essere un panorama sullo stato della libertà qui, ma in generale anche nel mondo, con appuntamenti dedicati anche a ciò che succede fuori dai confini nazionali, a capire come si è evoluta questa parola, se la riteniamo ancora importante e che strada potrà avere in futuro.
Infatti il primo appuntamento, quello di 7 settembre, parla appunto delle libertà fuori dal nostro paese, giusto?
Sì, il 7 settembre è proprio un appuntamento che apre temporalmente il festival, ma lo apre anche concettualmente. E ospite appunto sarà Massimiliano Valeri in dialogo con Marta Ottaviani, una delle giornaliste più in gamba, si può dire così, presenti in Italia, che ha approfondito molto il tema della libertà di espressione, del modo in cui stati, nazioni straniere a volte tendono deliberatamente ad avviare operazioni che manipolano l'opinione pubblica occidentale. Si è visto nel Regno Unito, si è visto in Italia, si è visto con gli Stati Uniti, pensiamo anche a varie elezioni. Quindi questo fa capire come la libertà sia qualcosa che se a noi è caro, in società che hanno altri valori può anche far paura, in quanto valore positivo in grado di unire. Il programma poi continua, colgo la tua domanda Giorgio, anche con appuntamenti che non sono solamente incontri, ma anche appuntamenti di spettacolo, teatro, cinema, danza, musica, passeggiate, laboratori, per cui è un programma che cerca di raggiungere un pubblico ampio, eterogeneo, con lo scopo proprio di far riflettere quante più persone possibili intorno a questo tema.
Allora, se ci vuoi al limite fare una breve descrizione, sì, degli ospiti e di cosa parleranno, prego.
Sì, certo. Il giorno successivo, 8 settembre, a Trevignano arriverà una tra le voci del panorama teatrale più significative in Italia, ovvero Mario Perrotta, finalista per 11 volte ai premi UBU, che porterà il suo nuovo lavoro dedicato a Italo Calvino, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Calvino che ha avuto la libertà come valore che ha fatto da filo rosso a vari suoi romanzi, pensiamo al Barone Rampante, al Cavaliere Inesistente, al Visconte di Mezzate. Quindi saranno i personaggi calviniani in questa interpretazione di Perrotta a interrogarci sulla libertà. Successivamente il 9 settembre arriveranno gli Eugeni in Via di Gioia, in un concerto che era stato pensato inizialmente quest'estate come anteprima del festival e che per maltempo è stato poi posticipato e inserito a tutti gli effetti nel programma ufficiale. Anche la danza torna di scena a Combinazioni grazie a una collaborazione con Opera Estate che va avanti da tanti anni e che porta quest'anno a Montebelluno una giovanissima danzatrice veronese, Lucrezia Gabrieli, che proporrà una performance partecipata con il pubblico, in cui sperimentare una certa libertà di muoversi, di ascoltare, di vivere gli spazi urbani attraverso 4 repliche in programma. Altro grandissimo tema che caratterizza la libertà al giorno d'oggi è quella della libertà di migrare, di spostarsi, di muoversi, una libertà che a volte ce ne dimentichiamo, però caratterizza noi come specie umana.
Ce la ricordiamo solo quando arrivano da noi più che i giovani, esatto, che vanno via.
Sì, è proprio così. E se noi siamo qui oggi nel 2023 in Italia è perché qualche milione di anni fa i nostri antenati Homo sapiens sono partiti dall'Africa per arrivare in tutto il mondo, e quindi con questa prospettiva, con una libertà che guarda indietro nel tempo per guardare avanti, ne parleremo con Valerio Calzolaio, giornalista nonché ex sottosegretario di Stato all'ambiente alla fine del Novecento, e con Arianna Poletti, che è una giovane giornalista che vive in Tunisia e da lì, visto quello che sta succedendo, ha un osservatorio privilegiato sul fenomeno migratorio e sull'attualità. Lunedì 11 settembre inizierà uno dei tre appuntamenti dedicato al tema del rapporto tra libertà e lavoro nella società contemporanea. Interverrà Azzurra Rinaldi, che è una docente di economia politica all'Università Unitelma Sapienza di Roma, attivista dei diritti delle donne, con cui parleremo di libertà dagli stereotipi di genere nel mondo del lavoro, anche con alcune testimonianze aziendali, pensate insieme con Confartigianato.
E scusami, purtroppo coinvolge anche il mondo artistico.
Sì. Forse adesso non ho dei dati sotto mano, ma probabilmente azzardo a dire anche in misura maggiore rispetto ad altri settori. Non so, tu Giorgio, dal tuo osservatorio...
No, ho appunto avuto modo di attraverso le mie interviste, appunto, porre questo problema. Mm-mm. Prego, continua pure.
Il giorno successivo, il 12 settembre, un appuntamento un po' particolare, martedì sera, a cui però Combinazioni tiene moltissimo, perché è una serata che nasce da un progetto di Combinazioni che si è svolto negli ultimi mesi, un progetto di educazione al cinema che ha coinvolto 10 scuole, oltre 1400 studenti, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado, con il coordinamento scientifico di Marco Zuin, un regista molto attento al tema del sociale e della comunità. Da questo percorso è nato un cortometraggio scritto, diretto, interpretato da una trentina di studenti di scuole superiori di Montebelluna, dai professionali e tecnici ai licei, che è stato poi girato nel mese di maggio, è stato presentato proprio questa settimana anche alla Mostra del Cinema di Venezia, e che verrà proiettato per la prima volta al pubblico a Montebelluna dopo un'anteprima veneziana proprio il 12 settembre, alla presenza di tutti gli studenti che sono stati protagonisti. Il 13 settembre successivamente inaugureremo una mostra fotografica a Villa Onigo Trevignano, in uno spazio che merita di essere visto anche semplicemente per le sale e gli affreschi che ci sono, mostra fotografica sul tema del cammino, il cammino come atto di libertà, così lo definiva Riccardo Carnovalini, che è stato il papà del Sentiero Italia, ovvero quel sentiero, uno dei più lunghi al mondo, che partendo da Trieste percorre tutte le Alpi e poi giù fino agli Appennini, sempre in quota, che è stato riscoperto di recente negli ultimi anni da un gruppo di giovani fondato da Sara Furlanetto, ragazza di origini castellane di Castelfranco, fotografa che sarà presente e che insieme con Davide Sapienza, geopoeta e scrittore, inaugurerà la mostra fotografica con gli scatti del Sentiero Italia. Alla sera un appuntamento che ci farà guardare fuori dai confini, una finestra sul mondo, in quei posti dove ancora ci sono persone che lottano e muoiono per la parola libertà. Il pensiero in questo caso va all'Iran. Ne parleremo con un film, un documentario, Be My Voice, diretto dalla regista iraniana attualmente in esilio negli Stati Uniti, Nasheed Persson, e che grazie alla collaborazione con il Pordenone Docs Fest, con Cinema Zero, verrà proiettato a Montebelluna, dove interverrà Rayhan Tabrizi, che è un attivista dei dissidenti iraniani in Italia, che vive a Milano. Giovedì 14, altro grandissimo tema di attualità, ovvero quello della libertà di dissenso, che verrà affrontato in una chiave originale, parlandone, mettendo in dialogo un attivista ambientale di ultima generazione, Esther Goffi, che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per la condanna che ha ricevuto dal Tribunale Vaticano per essersi incollata al Laoconte qualche tempo fa, insieme con una ricercatrice specializzata in studi museali all'Università di Leicester, Nicole Molhuizen, e quindi con questo dialogo, che non ha un intento polemico quanto quello di far riflettere sul significato di poter ancora dissentire, di come dissentire nelle nostre società, l'intento è quello proprio di lanciare un'altra delle domande provocatorie che la parola libertà può far generare. Alla sera interverrà uno degli ospiti più attesi nel programma del Festival 2023, ovvero Fabrizio Barca, attuale coordinatore del Forum Disuguaglianza e Diversità, ex ministro del governo Monti per la coesione territoriale, uno dei più grandi esperti, si può definire così, dello stato delle disuguaglianze in Italia, è proprio sul rapporto tra due dei grandi valori delle società occidentali, che sono libertà e uguaglianza, sarà incentrato il suo incontro, quindi sul modo in cui le disuguaglianze oggi limitano le libertà di tutti noi. Sarà introdotto da Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato. Venerdì 15 sarà invece una giornata tutta dedicata di nuovo al rapporto tra lavoro e libertà. Interverranno due tra le persone più in vista in Italia che ne stanno parlando. Una è Francesca Coin, nota sociologa, che ha appena pubblicato per Einaudi un'opera monumentale sul fenomeno delle grandi dimissioni. E insieme con lei Vittorio Pelligra, economista all'Università di Cagliari in Sardegna, editore Littra del Sole 24 Ore, e quindi da questo dialogo tra una sociologa e un economista cercheremo di capire qual è il senso del lavoro oggi, come possiamo dirci liberi oggi se, come sostengono entrambi, siamo costretti a lavorare per vivere. Anche questa è una domanda provocatoria, ma crediamo sia una domanda molto profonda. La sera proveremo a parlarne con una chiave artistica, con uno spettacolo teatrale, Solo quando lavoro sono felice, prodotto dalla Corte Ospitale, che vede in scena due giovani attori, Lorenzo Maragoni, che tra le altre cose è anche campione europeo di Poetry Slam, e Niccolò Fettarappa. Quindi anche qui tante chiavi di lettura per cercare di parlare di grandi temi del nostro tempo.
Che conosciamo bene, chi ha spazio scena. Sì.
Immagino, ho avuto modo di vedere che era intervenuto. L'ultimo weekend molto denso, partiamo il 16 settembre già al mattino parlando del rapporto tra intelligenza artificiale e libertà. Ci pareva che in un programma che nel 2023 parli di libertà non si potesse non parlare di tecnologia. Ci siamo ispirati a alcuni saggi, alcune affermazioni dello storico israeliano Harari, che fa notare come l'intelligenza artificiale, la grandissima quantità di dati, di informazioni a cui tutti noi siamo sottoposti ogni giorno, influenzano in maniera massiccia, in maniera molto forte, il nostro prendere decisioni, la nostra capacità di scegliere, dalle scelte più piccole a quelle più grandi, e quindi il nostro modo di essere liberi, perché scegliere, decidere significa esercitare quotidianamente le libertà. Saranno con noi Stefano Quintarelli, imprenditore informatico, ex deputato, nonché ideatore dello SPID, che tutti noi nel bene o nel male conosciamo, e Andrea Loreggia, ricercatore all'Università di Brescia nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo è un appuntamento che ha già riscosso notevole successo, soprattutto tra gli studenti delle scuole che si sono prenotati in massa per partecipare. Nel pomeriggio una performance artistica con la compagnia torinese Stalker Teatro, performance dal titolo Steli, che attraverso anche qui un coinvolgimento del pubblico in maniera giocosa, in maniera simpatica, in maniera leggera, cerca di far riflettere sul rapporto tra libertà e limite attraverso il muoversi nello spazio in mezzo ad alcuni ostacoli che verranno sparpagliati in una delle piazze del centro storico di Montebellona. Alle ore 18 poi interverrà Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica, Vanity Fair, Gazzetta dello Sport, 7, attuale direttore del settimanale Oggi, editorialista del Corriere, insomma uno delle voci più autorevoli del giornalismo della carta stampata italiana, con cui, grazie all'intervista di Daniele Ferrazza, parleremo di libertà di stampa, libertà di espressione oggi, a proposito di quanto hai ricordato anche tu all'inizio della nostra conversazione. La sera poi un viaggio musicale, un viaggio nel rapporto tra i suoni e le parole nel campo della libertà, con un'altra compagnia torinese, l'Accademia dei Folli, che porterà in Piazza d'Allarme a Montebelluna, la piazza più centrale, lo spettacolo di musica e teatro Songs of Freedom, che ripercorre appunto attraverso le parole dei grandi cantautori stranieri e italiani il modo con cui la musica ha raccontato la libertà nel corso del Novecento e non solo. Domenica 17 un appuntamento anche qui a cui siamo molto affezionati. Da qualche anno, dal 2017, ha preso avvio la tradizione dei concerti all'alba all'ex cimitero di Montebelluna, cimitero di Santa Maria in Colle, che la nostra associazione è impegnata a cercare di valorizzare come bene culturale, come patrimonio da recuperare in qualche modo, portandoci delle esperienze, delle attività artistiche all'interno, con l'intento di farlo conoscere alle persone. E la cantante selezionata per quest'anno, una delle voci più amate nel panorama musicale del rock italiano è Cristina Donà, che porterà qui il suo ultimo disco, Desidera, quindi con un viaggio all'interno della condizione umana, dei desideri che caratterizzano gli esseri umani dal punto di vista artistico e musicale. Nel pomeriggio, ore 17, con una passeggiata guidata dal notissimo scrittore Matteo Melchiorre, storico direttore del Museo Casa Giorgione di Castelfranco, con lui torniamo sul rapporto tra libertà e limite prendendolo da un punto di vista ambientale. Sempre più nel corso dei prossimi anni saremo chiamati noi come singoli, ma anche come società, a porci dei limiti per evitare di aggravare ancor più la crisi ambientale a cui abbiamo dato origine. E ci sono dei segni nel nostro territorio, in particolare nel Veneto, che ha subito così fortemente una trasformazione del paesaggio, dei segni che fanno pensare continuamente a questo rapporto tra libertà e limite. Una di queste nel territorio del festival è la superstrada Pedemontana Veneta. A partire da questo segno nel territorio cercheremo appunto, con una camminata, con una passeggiata che passerà anche sopra, che attraverserà in lungo e attraverso la superstrada Pedemontana, cercheremo appunto di parlare di libertà umana che si fa paesaggio e del rapporto tra questa e la natura. La chiusura del festival infine è affidata a un altro grandissimo tema che ha attraversato le riflessioni sulla libertà umana nel corso dei millenni, dai filosofi agli scienziati, ovvero il tema del libero arbitrio. Quanto noi come persone, come esseri umani, siamo veramente liberi di scegliere cosa fare della nostra vita, di scegliere come condurre il nostro destino, e quanto invece c'è qualcun altro, qualcos'altro che ci influenza. E ne parleremo alla luce delle scoperte neuroscientifiche più recenti, quindi con uno tra i massimi neuroscienziati italiani riconosciuti all'estero, ovvero Pietro Pietrini, psichiatra neuroscienziato, direttore della scuola IMT Alti Studi di Lucca, e con Andrea Lavazza, filosofo morale, editorialista di Avvenire, filosofo che ha promosso in Italia l'insegnamento della neuroetica. E quindi tra questo dialogo tra un filosofo e un neuroscienziato chiuderemo questo percorso di riflessione sulla libertà oggi. Come ogni anno poi ci sono delle attività collaterali che vedono coinvolti in misura maggiore le persone che partecipano, quindi dei laboratori, dei workshop. Sono quattro quest'anno: una passeggiata partecipata in un luogo che di libertà dice molto di suo, ovvero un'ex polveriera militare presente sul Montello, luogo chiuso, quindi non libero per antonomasia, passato in proprietà pubblica da qualche anno, che verrà aperto per l'occasione e al cui interno prenderà vita lo Story Trekking 2023, una passeggiata con un format ideato da Sabrina Fantini che da qualche anno proponiamo al festival. Un incontro dedicato ai docenti lunedì 11 con Franca Darè, ex dirigente tecnica del Ministero dell'Istruzione, psicologa, e con cui si parlerà di educazione alla libertà, quindi il tema della libertà verrà declinato in chiave educativa. Sabato 16 settembre il festival approda anche in Tipoteca Italiana, uno dei musei dedicati alla tipografia, alla stampa più importanti d'Europa e del mondo, con un laboratorio con cui le persone potranno stampare in stampa tipografica le proprie parole di libertà. E infine, sempre il 16-17 settembre, un laboratorio teatrale pensato per il fatto che il teatro è una delle forme artistiche che più di altri riesce a far esprimere le libertà delle persone in chiave artistica.
Ernest, io ti ringrazio di cuore, che siamo ormai stretti, sì, con i tempi. Allora, io ricordo Combinazioni Festival, appunto, c'è anche un sito dove troverete tutte le informazioni che Ernest ha appena raccontato, un bellissimo festival, appunto, che attraverso il tema della libertà si parlerà di immigrazione, di lavoro, di ambiente, dibattiti, incontri, ci saranno cortometraggi, mostre fotografiche, la musica, appunto, e giustamente il teatro. Ernest, grazie di cuore davvero e ci vediamo al festival.
Grazie a te Giorgio, vi aspettiamo.
Buona giornata.
A voi.
E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. questa Ralliabella sì della bravissima Maria Roveran, che è stata uno degli artisti in cartellone della scorsa stagione di Caliscopio Teatro Off di Treviso, spazio teatrale e culturale che vi abbiamo presentato l'anno scorso e che sta diventando sempre più un punto di riferimento per Treviso, ma non solo. Ho avuto piacere anch'io di partecipare a diverse serate, un punto di riferimento per vedere teatro contemporaneo, teatro di ricerca, abbracciando tutte le discipline ad esso complementari come la danza, la musica e le arti visive. Caliscopio Teatro Off che apre la nuova stagione, tra l'altro anche un bellissimo sito che ha aperto da poco dove potete trovare le informazioni che ci presenterà fra poco la direttrice artistica e attrice Irene Curto. Buon pomeriggio, grazie mille.
Ciao, ciao, grazie dell'opportunità.
Allora, Irene, Caliscopio Teatro Off, oltre a ospitare progetti artistici di alta qualità che diciamo difficilmente circuitano nei teatri più noti, che tendono magari a non voler rischiare con delle novità, ed è un motivo per cui ancora, secondo me, molti giovani non vanno a teatro, sta aprendo appunto una nuova stagione, anche in netto anticipo rispetto a tanti teatri. Stagione che si intitola Wunderkammer, la stanza delle meraviglie, fra poco ma ricercheremo un po' di scoprire. Ti volevo chiedere com'è stata la scorsa stagione, secondo te, dal mio punto di vista. Ho visto uno spazio che si sta facendo molto conoscere, apprezzare, anche da un pubblico eterogeneo, dai giovanissimi fino alle persone più anziane.
Sì, 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 ma guarda, hai detto benissimo, perché cioè, soprattutto tra i giovani il teatro purtroppo non si conosce, si pensa automaticamente che sia qualcosa di vecchio, qualcosa dove si debbano recitare delle battute in rima con i gran costumi, invece non è solo questo, è performance soprattutto, è teatro contemporaneo, insomma è qualcosa di veramente diverso da quello che ci si immagina, è un po' anche il mix di varie arti, appunto come la potrebbe essere la danza, il cinema, la musica, eccetera. Comunque l'anno scorso è andata bene, siamo cresciuti tanto, soprattutto è cresciuto il team che mi sta aiutando a dare vita allo spazio, perché sì, l'anno scorso ero praticamente da sola, in più col sostegno dei ragazzi del comitato Teatro Treviso, ma non più di loro. Invece quest'anno sono molto contenta anche dei collaboratori che mi stanno dando una mano, come Silvia De Marche, che ringrazio tantissimo, Elisa Marangon, Michele, insomma questa diciamo che è la cosa più bella ed è una delle magie del teatro, cioè creare comunità e creare gruppo.
Tra l'altro prima si parlava di libertà con il tuo collega Ernest Pozzobon riguardo al loro festival Combinazioni, anche il vostro è uno spazio che ama molto di cercare non solo nel proprio lavoro teatrale, ma anche di cercare lavori che magari non circuitano tantissimo.
Esatto, esatto. E sì, cioè la nostra vocazione è proprio quella di essere uno spazio indipendente. Indipendente da che? Indipendente dalle istituzioni e soprattutto da quelle circuitazioni di spettacoli che girano in pratica sì, nelle scusi, perché sto facendo due cose contemporaneamente.
No, non preoccuparti.
Però sì, ecco, stavo dicendo che diamo spazio a questo, a delle proposte che siano di ricerca o dei work in progress. A me piace molto il concetto di aprire al pubblico il processo creativo, cioè come viene creato uno spettacolo, perché per scardinare anche un po' questa mentalità, sai, del prodotto da fruire. Si va a teatro per fruire di qualcosa in modo passivo, invece no, è tutto un processo creativo, la vita è un processo creativo, il teatro è un processo creativo, e perché non mostrare al pubblico questo? Integrando anche non solo l'occhio osservatore, ma anche la parola critica di un pubblico. Questo per me è miracoloso, perché farlo avvenire in uno spazio teatrale, perché è molto democratico, è molto anche antico come concetto, ed è proprio così che si creano delle comunità, come era un tempo. Insomma, il teatro nasce un po' per questo, un po' per educarci, un po' per ripulirci, ecco.
Per condividere, ovviamente.
E per condividere, sì.
Ok, allora andiamo a questa stagione che avete intitolato Wunderkammer, la stanza delle meraviglie. Come nasce questo titolo innanzitutto?
Allora, questo titolo nasce da una serie di parole dette a caso in modo molto, molto libero. E alla fine però Wunderkammer è stata una parola azzeccata che ha tirato fuori Silvia De Marc, che tra l'altro collaborava con Dolomiti Hub, la persona che hai intervistato prima.
Ah, ok, perfetto.
C'è questo link anche tra di noi. E, comunque sì, l'ha tirata fuori lei e quando l'ha detta io ho pensato subito che andava bene, anche senza sapere che cosa significasse, perché l'idea comunque di mettere una parola straniera che non sia inglese mi è piaciuta. E c'è molto la tendenza di inglesizzare delle parole o di mettere dei titoli in inglese, ma insomma non è che si usa molto mettere una parola in francese, in tedesco. Wunderkammer mi è piaciuta come parola, come suono, e questa è la prima motivazione, anche per dare un respiro internazionale insomma a quello che stiamo facendo. E poi per il significato, le Wunderkammer erano nel Rinascimento erano queste camere delle meraviglie, significa proprio questo, camera delle meraviglie, Wunderkammer, e che avevano i nobili nelle loro case dove raggrumavano tutte le stranezze, oggetti insoliti e meravigliosi, e potevano contenere da macchine scientifiche strane a opere d'arte poco conosciute. E quindi abbiamo traslato questa cosa, questa usanza che c'era nei periodi più passati al telescopio, perché è perfetto, noi ragioniamo performance o spettacoli poco conosciuti, insoliti, ma meravigliosi.
Tra l'altro, a proposito di meraviglia, mi ricordo che anche il nome Calliscopio dicevi che era nato da due parole, meraviglia e vedere, giusto?
Esatto, sì, è un'unione, cioè sì, sembra la parola caleidoscopio, ma non c'è eidos, quindi non c'è la radice della parola immagine. Quindi in calidoscopio è vedo immagini di bellezza, caliscopio solo vedo bellezza. Quindi sì, torna tutto in un modo o nell'altro.
Ok, ci vuoi presentare brevemente i progetti che affronterete prossimamente? Perché già iniziate questo sabato, giusto? Sabato 9?
Sì, allora, il 9 settembre ci sarà questo laboratorio notturno, teniamo aperto il teatro tutta la notte, per ragazzi dai 16 ai 19 anni, facciamo questo pigiama teatro party. E poi la settimana dopo, il 15 di settembre, ci sarà il primo spettacolo, che è, aspetta un attimo, Dionisio, discorso sul mito di Vittorio Continelli. Poi ci sarà un laboratorio che verrà fatto nei weekend, tenuto da me con l'assistenza di Michele Granzotto sul Macbeth.
Che è però riservato ad attori, giusto? Ad aspiranti attori?
No, è un laboratorio aperto a tutti. A me non piace lavorare solo con attori, a me piace...
Ah, okay.
Sì.
Avevo letto così nel sito, forse ho sbagliato io.
No, c'è un laboratorio solo per attori che è l'ultimo che facciamo,
okay.
Che è quello di Milena Costanzo, che è proprio un laboratorio di perfezionamento per attori, aspiranti attori. Lei è un po' la nostra madrina, Milena, è un'attrice premiata, pluripremiata, insomma, anche una certa età, oltre che un certo curriculum, e lei fa un lavoro molto sulla poesia, molto sull'improvvisazione e sulla regia, cioè sull'attore regista anche di se stesso.
Quindi non credete nella sfortuna nel lavorare nel Macbeth?
Assolutamente no.
Okay.
No. E poi ci sarà un laboratorio di scrittura tenuto da Michele, che partirà il 5 ottobre, e poi un laboratorio base tenuto da me, che partirà il 18 ottobre. Poi ci saranno spettacoli di danza, come quello di Chiara Meglio, che fa parte della compagnia Fattoria Vittadini, che è una compagnia di Milano, anche lei, molto pluripremiata. E Lost Alter, che invece è un performer assurdo e fuori di testa, che fa musica elettronica mixata appunto a queste performance con le quali controlla i computer con le mani, insomma una roba assurda, e lui lavora principalmente a Londra. E poi c'è Finale di Chiudiamo con gli spettacoli con Finale di Partita, che è una regia di Vanni Cartenedo, che è stato mio maestro quando avevo tipo 18 anni, quindi sarà una bella rimpatriata. E poi ci saranno anche le residenze, ovviamente, che sono il mio cuore, perché io credo tantissimo, appunto, come dicevo prima, in questo far aprire al pubblico i processi creativi con cui nascono gli spettacoli. E quindi come residenze quest'anno abbiamo scelto due lavori principalmente, e uno è quello, si intitola Procne, ed è un lavoro tratto da il mito di Filomela e Procne, che è un mito antichissimo, che poi ha ripreso Ovidio nelle sue Metamorfosi, e che parla della violenza sessuale di un re di Tracia, la sorella della moglie, che poi sarà una brutta fine, perché non c'è solo violenza ma c'è anche vendetta in questo mito. E questo, e poi ci sarà Rabbit Tail il 19 novembre, che è un lavoro un po' più esistenzialista, di Michele Granzotto. E poi ci sarà anche la restituzione del Macbeth finale.
E la prima produzione di Calliscopio è stato il tuo lavoro Libello, la performance, sì, tratta dall'omonimo testo di Amelia Rosselli con Giovanni Schiavone. Sì. È un lavoro che avevi proposto in tre studi, lo riproporrai?
No, non al Calliscopio, adesso quella, okay, è una produzione che sta girando, e la prossima data ce l'abbiamo a Milano, e poi andremo a Belluno, e così, però no, c'è stata in forma di studio al Calliscopio.
Ok, Mari, se ci vuoi informare prossimamente delle date, veneti, così in modo che porteremo, okay, sì, potremo ricordare.
Il 13 ottobre a Belluno.
Perfetto, perfetto. Poi un altro progetto dell'anno scorso era Cali Network, e anche questo lo continuerete? State lavorando?
Sì, stiamo assolutamente, anche perché è un progetto che fa parte intrinsecamente appunto della filosofia nostra, che è quella comunque della condivisione, di creare una rete, di creare un ambiente che sia anche di scambio per artisti. E lo riprenderemo, sì, con Maria, certamente.
Ok, ho visto che avete creato anche un nuovo sito, dove tra l'altro c'è anche il Google Maps per trovare la posizione del luogo, giusto?
Sì, non lo so, non sto seguendo molto il sito, lo sta seguendo molto Silvia.
Ah, ok.
Mi fa molto ridere che ci siamo Google Maps, perché un sacco di persone non lo trovano questo spazio, perché...
Beh, è utile così.
Sì, sì.
E anche state facendo una campagna crowdfunding, giusto? Per...
Esatto, sì, abbiamo fatto partire da poco questa campagna Appela, attraverso questa piattaforma che si chiama Appela, perché sostegni non sono mai troppi, noi siamo una realtà indipendente e vogliamo continuare ad esserlo, perché crediamo profondamente nella resistenza. Però ecco, insomma, ci fa piacere che comunque... cioè, stia andando bene questa campagna fondi, ci fa ben sperare, insomma, che il pubblico capisca e apprezzi quello che stiamo facendo.
Per chi volesse sostenere può andare nel sito di calliscopio.it?
No, non credo che ci sia nulla nel sito del Calliscopio. La campagna crowdfunding è dentro a questa piattaforma Appela ed è condivisa nei nostri social, quindi bisognerebbe che vada lì, nei nostri social, Facebook o Instagram.
Di Calliscopio Teatro, oppure anche la tua pagina?
Sì, anche i miei profili personali, si trova tutto.
Ok, Irene, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi, buona stagione, io verrò sicuramente a trovarvi in qualche occasione.
Grazie.
E grazie allora, buon lavoro.
Anche a te, grazie mille, a presto.
Buon pomeriggio.
Grazie, ciao.
E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. La grandissima Erika Mu, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Io vi volevo segnalare che un altro lavoro molto interessante che torna, che è lo spettacolo H2 Ofelia, scritto da Diego Dalla Via per la regia di Marta Dalla Via. è uno spettacolo, la tragedia dell'Amleto, che appunto calata in epoca contemporanea per parlare del problema di Fas, che è un problema che si è appunto avvenuto nel territorio vicentino. Infatti questo spettacolo sarà prossimamente il 15 settembre a Chiampo, in provincia di Vicenza, all'Auditorium Comunale, e il 24 settembre ad Arzignano, al Parco della Villa Brusarosco. E noi ci ascoltiamo un brevissimo frammento con l'intervista all'attrice che porta in scena questo lavoro, Tatiana Vedovato. Buon ascolto. Ci parlavi adesso dell'essenza del teatro, quella di condividere una storia tra chi la racconta e chi la ascolta, ed è fonte di ispirazione appunto per la creazione del tuo spettacolo H2 Ofelia, che arriva da un fatto di cronaca che è successo tra l'altro nella zona in cui vivi: l'inquinamento da FAS, ovvero sostanze perfluoroalchiliche. Esatto. Di cosa stiamo parlando innanzitutto, per chi non conoscesse?
Apro una piccola parentesi: terminato il percorso universitario è nato proprio il desiderio mio di avere uno spettacolo teatrale che fosse per e del territorio, ed è proprio questo desiderio che ha spinto poi me e Loretta a rivolgerci ai Fratelli della Via, con i quali è nata questa collaborazione e lo spettacolo appunto H2 Ofelia. E i Fratelli della Via sono dei grandissimi artisti, come hai già detto tu, e sanno raccontare con quell'occhio cinico, grottesco, pungente, ironico, le storie e la realtà del nostro territorio. E ricordo Marta Dalla Via ha curato la regia e il fratello Diego la drammaturgia. Lo spettacolo, come dicevi, è legato alla tematica ambiente e più precisamente alla questione PFAS. È uno spettacolo che abbina drammaturgia ad attualità, grande teatro ad emergenza ambientale. In questa pièce inedita, infatti, la tragedia dell'Amleto viene calata ed attualizzata nel Basso Veneto, tra le province di Vicenza, Padova e Verona, quello che nello spettacolo viene chiamato il regno di ricarica di falda. C'è quindi uno spostamento dal regno di Danimarca, che è l'ambientazione originale dell'Amleto, al regno di ricarica di falda, il nostro territorio. Un territorio in cui uomo e natura si incontrano e scontrano, un territorio, come dicevi tu, in cui l'acqua è contaminata, in cui orrido e meraviglioso convivono in termini paesaggistici ma anche e soprattutto morali. Quindi ci premeva, diciamo, portare in scena una riflessione sul nostro territorio che fosse un po' fotografia delle spinte economiche e umane che lo animano.
Certo, tra l'altro il titolo è molto significativo, H2 Ofelio, che è un gioco tra l'altro di parole tra la formula appunto chimica dell'acqua e quella appunto di Ofelia, che è figlia di Polonia innamorata di Amleto, un Amleto, come ci ricordavi tu, calato nell'epoca moderna.
Sì.
E in scena infatti siete tu, la tua collega Loretta, Amleto e Ofelia dei giorni nostri. Ce li vuoi presentare? Come è stato tra l'altro per voi attrici lavorare su un'opera importante, conosciuta in tutto il mondo, attualizzarla non solo nei giorni nostri, ma in una vicenda anche per voi personale?
Sì, certo. E allora, appunto, molti ci chiedono: ma perché la tragedia dell'Amleto, proprio questa opera di Shakespeare? E, abbiamo scelto la tragedia dell'Amleto perché per antonomasia è la tragedia del dubbio, essere o non essere, agire o non agire, bere o non bere in questo caso. Questi sono tutti i dilemmi che emergono nel corso dello spettacolo. E ecco che attraverso le più iconiche e celebrate parole di Shakespeare, e qui il merito va senz'altro a Diego Dalla Via, ci premeva, come ti dicevo prima, portare in scena una riflessione sul nostro territorio e sul nostro tempo, che è un tempo, un presente articolato e complesso, proprio in relazione a uno dei casi di inquinamento tra i più gravi in Europa, l'inquinamento da PFAS. Io questo lo sottolineo sempre quando presento lo spettacolo: il nostro non vuole essere una protesta artistica, un'inchiesta giornalistica, il nostro non è un teatro politico. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sulla preziosità dell'elemento acqua e sull'ambiente in senso più ampio, al fine di renderci dei cittadini più consapevoli e responsabili. E nello spettacolo poi c'è un continuo ribaltamento che dà vita a una sorta di teatro nel teatro. Infatti abbiamo da un lato, come dicevi tu, i personaggi dell'Amleto, l'Amleto che in questa pièce di Poiana Maggiore incontrerà lo spettro di una mamma Nopfasse, in questo caso, che darà notizia dell'avvelenamento della falda. Ofelia, personaggio dell'Amleto, che diventa simbolo della natura castrata e sfigurata dall'uomo,
abbiamo il duello tra Laerte e Amleto, quindi vengono ripresi un po' tutti i personaggi dell'Amleto originali, calati in questa realtà attuale, contemporanea, e dall'altra parte, ecco che sta qui il gioco del teatro nel teatro, abbiamo le due attrici, Tatiana e Loretta, che si interrogano come abitanti del territorio sulla vera tragedia, la tragedia del nostro tempo. Nel prologo iniziale, infatti, dello spettacolo, le due attrici, Tatiana e Loretta, appunto esordiscono dichiarando che quella che metteranno in scena, lo spettacolo in sé, non è una tragedia. Lo spettacolo infatti si apre con «Se sì, ne pas une tragédie». La vera tragedia, come dicevo appunto, è quella vissuta al di fuori dello spettacolo e che ci riguarda tutti poi indistintamente. Quindi c'è questo ribaltamento che è continuo tra i personaggi dell'Amleto, lo spettacolo che le due attrici mettono in scena, e però le stesse attrici che si interrogano su questo essere o non essere, agire o non agire, che posizione prendere in merito a un fatto così grave e che, come dicevo, ci riguarda tutti indistintamente.
Ok, come tu ti dicevi, questa è un'opera artistica. Ovviamente il teatro pone degli interrogativi. Quali interrogativi si sono posti soprattutto il pubblico più giovane, che è anche più sensibile al tema ambientale? E credi che questo problema sia stato un po' sottovalutato da parte delle istituzioni? Quindi questo può essere uno spettacolo anche utile per tenere una luce accesa, non far calare il sipario su questo problema?
Ma sicuramente ci siamo confrontati noi con diverse, insomma, realtà. Poi la tematica chiama in causa diverse realtà e diverse posizioni in merito. Sicuramente trattare una tematica così importante, così forte, così comunque sentita dal territorio, da un punto di vista artistico, dà la possibilità appunto di magari trattarlo da un'altra luce, e questo a noi fa veramente piacere, perché a teatro, a vedere questo spettacolo, viene anche il pubblico più giovane, un pubblico eterogeneo, quindi abbiamo sì magari la persona coinvolta in maniera più forte in quella che è l'argomento, abbiamo magari gli appassionati dell'Amleto che vengono per vedere che lavoro c'è stato sull'Amleto, ma abbiamo anche veramente, questo lo dico, chi non sa niente di PFAS e chi non sa nulla dell'Amleto, ma comunque ne resta veramente colpito e porta a casa comunque dei germogli che poi fioriranno, e a noi fa piacere avere un pubblico giovane, come ti dicevo, e eterogeneo. Questo va a valorare sicuramente anche il nostro lavoro, perché appunto nasce con questa vocazione di essere uno spettacolo per un pubblico eterogeneo e vario, quindi non nasce proprio per essere diffuso e per il territorio, e quindi questa cosa sicuramente ci sta dando una bella soddisfazione. Sicuramente le stesse mamme no PFAS ci dicevano, tante volte vengono fatti tanti dibattiti, tanti convegni, incontri informativi, lo spettacolo teatrale va a colpire poi quella che è la parte emotiva, emozionale, e questo sicuramente aiuta e va a valorare quello che già c'è comunque, quindi tutta la parte informativa, di sensibilizzazione e più civile. Quindi ecco, sicuramente è un lavoro prezioso che sta dando un bel riscontro di pubblico e di critica, e quindi noi siamo veramente felici di poter dare il nostro contributo artistico.
E questa era Tatiana Vedovato che ci ha presentato H2 Ofelia. Noi siamo addirittura d'arrivo con Spazio Scenico, e io ringrazio Irene Curto e Hermes Pozzobon che ci hanno presentato Combinazioni Festival e Wunderkammer, la nuova stagione di Calliscopio Teatro Off di Treviso. E io vi ringrazio, soprattutto voi all'ascolto, e vi saluto con Terra che Trema. Grazie di cuore e buon pomeriggio.